Allora sì, grazie a Massimo che mi ha invitato a essere qui stasera. Non devo dire, non è molto facile intervenire dopo un documentario che racconta questa storia attraverso le immagini, perché le immagini hanno un potere, un fascino che non sempre, insomma, riusciamo a raggiungere attraverso il parlato, anche perché si tratta poi di immagini forti, perché raffigurano dei mondi, dei volti, delle culture che per certi versi, soprattutto quelle in bianco e nero, le immagini sono in via o sono già in qualche modo scomparse o dissolte, no? E per effetto, insomma, delle grandi trasformazioni urbane, economiche, sociali che hanno investito la nostra città, il nostro paese nel tempo. Quindi si può cercare magari di contestualizzare alcuni dei racconti che i testimoni di questa grande epopea della lotta per la casa hanno fatto a Massimo. E, beh, innanzitutto il documentario inizia con le borgate, no? Le borgate costruite in epoca fascista. Ma io devo dire che i presupposti per i quali nascono queste borgate, i fattori che portano alla costruzione delle borgate sono molto più complessi, più articolati di come li raccontano generalmente gli abitanti, e anche di come li hanno raccontati in questo documentario. Però c'è da dire che la memoria degli abitanti possiede, diciamo, una sua intrinseca inconfutabilità per certi versi, perché è una memoria che appartiene al loro vissuto. È una memoria che è fatta certamente di ricordi, ma anche di elaborazione di questi ricordi, che è un processo mediato dalle culture, dalle rappresentazioni sociali, dagli immaginari, e molto spesso poi, accanto a queste memorie individuali, se ne sedimenta una memoria che è più collettiva. E questo è il caso delle borgate, no? Che appunto vedono questa forte memoria collettiva per cui discenderebbero dai rioni sventrati nel centro storico. Pietralata, di cui si parla all'inizio, la prima Pietralata, le famose casette cosiddette 7 lire, era composta da una popolazione che in realtà, per la stragrande maggioranza, non proveniva dai rioni sventrati nel centro storico, proveniva dai ricoveri per sfrattati per fine locazione e dalle baracche. Però, insomma, la memoria che si è consolidata è quella della deportazione, è quella dello sventramento. Evidentemente occorre cogliere, diciamo, gli aspetti più profondi, no? Che ci portano a comprendere il significato di questi racconti e di questa memoria, che evidentemente ci comunica un desiderio, una voglia, che è quella di rivendicare il diritto alla città, una città escludente, una città che in qualche modo isolava queste classi sociali, questi gruppi sociali, emarginandoli in queste borgate che però erano nate per rispondere a esigenze più disparate, più articolate e non solo per la questione degli sventramenti, anzi, molte borgate proprio con gli sventramenti c'entrano molto poco. Questa è la prima questione. E poi queste borgate erano certamente dei luoghi di incubazione, di detonazione della lotta per la casa. Lo erano soprattutto le borgate composte da alloggi provvisori, alloggi che in realtà non erano poi dei veri e propri alloggi, ma delle baracche legali, e in alcune di queste borgate provvisorie gli ambienti assegnati a ciascuna famiglia erano di 4x4, un solo ambiente, senza neanche spazio per la cucina e il bagno. Questo ha la prima Pietralata, Borgata Gordiani e Tormarancia, sono le tre borgate, diciamo, peggiori fatte dal governatorato fascista. E pensate che il governatore Boncompagni avrebbe voluto portare quelle dimensioni di quell'unico vano a 4 metri per 3. Poi la magnanimità di diciamo così molto ironicamente, di Benito Mussolini, volle, perché a decidere la metratura esatta fu proprio Mussolini, volle che volle portarle alle 4x4, che era anche una denominazione, si chiamavano i ricoveri 4x4 in alcuni documenti, questo genere di borgate. E evidentemente il fatto che, pur essendo provvisorie, durarono così a lungo, Gordiani scompare nel 1980, ha fatto sì che queste borgate provvisorie alimentassero di continuo la lotta per la casa. Ma hanno cominciato ad alimentare la lotta per la casa anche le borgate consolidate, quelle, diciamo, un po' migliori dei primi esemplari. Perché? Innanzitutto perché comunque le case, essendo le famiglie molto numerose, non riuscivano, no, a contenere tutto il fabbisogno abitativo che c'era. Quindi sovraffollamento, coabitazione. Poi, in alcune di queste borgate, un po' tutti gli ambienti, anche quelli che non erano predisposti ad essere abitati, in realtà venivano occupati per essere abitati, gli scantinati ad esempio. Quindi molte delle occupazioni in realtà derivavano da gli abitanti di queste borgate, che però abitavano gli scantinati, no? Che a loro volta le alimentavano. E oltretutto c'è anche un altro aspetto da considerare, perché le borgate ospitano quelli che sono tra i gruppi sociali più attivi e protagonisti della lotta per la casa, ma ospitano anche un po' l'oggetto del desiderio, perché le borgate consolidate in seconda generazione, da partire dal secondo dopoguerra, vengono ampliate, quindi all'interno dei loro confini sorgono nuovi cantieri, sorgono nuove case, molto spesso le lungaggini burocratiche, un sistema che non è mai riuscito a governare i processi di conferimento e assegnazione, essendo questi sempre stati molto lenti, venivano vissuti un po' come uno schiaffo alla miseria di case, perché molto spesso questi lotti rimanevano vuoti per diversi mesi e quindi erano così alla portata di mano e venivano occupati. Queste occupazioni nascono fin dall'immediato secondo dopoguerra, inizialmente già col bombardamento di Roma dell'estate 43 si occupano i lotti del Quarticciolo. Nel 46, 47, inizio 47, erano stati ultimati circa 1700 alloggi popolari a Roma, nelle borgate di Quarticciolo, Trullo, Tufello e queste, insomma, e i due terzi di questi 1700 alloggi erano stati occupati. Inizialmente, in questa prima fase di occupazione, c'è un atteggiamento, anche perché molte delle occupazioni sono in connessione con lo stato di guerra, quindi abbastanza aperto nell'affrontare la problematica anche da parte dell'Istituto Case Popolari, e questa prima fase si conclude nella maggior parte dei casi con la regolarizzazione degli occupanti. Gli anni 50 rappresentano invece un momento in cui si consolida l'intervento delle consulte popolari e i fronti di lotta si ampliano in qualche modo. C'è la grande battaglia per l'ottenimento della residenza, quindi per abolire la legge fascista del 1939, si formano le prime organizzazioni da cui discenderà poi l'Unione Borgate, ma in questo caso per sviluppare l'intervento e includere all'interno del perimetro della città e infrastrutturare le cosiddette borgate abusive, cioè quelle costruite comprando terreni lottizzati abusivamente, in cui soprattutto i migranti, insomma gli immigrati provenienti dal Lazio, dal sud, costruivano la loro casetta cosiddetta della domenica. Quindi gli anni 50 è un momento in cui si consolidano queste lotte, non ci sono molte occupazioni che invece esplodono, c'è infatti una didascalia, no, nel documentario di Massimo, negli anni 60, però dobbiamo capire quali sono le ragioni, perché esplodono proprio negli anni 60, ma io credo che ci siano diversi fattori. Anzitutto, le borgate costruite anni 30-40, le seconde generazioni ormai hanno costruito famiglia e non ci stanno più, quindi c'è un problema di affollamento che diventa spaventoso. Il baraccamento si è ampliato a dismisura, e inoltre comincia già da qualche anno a essere un problema di dibattito pubblico. Se ne parla al Consiglio Comunale, nel 57 c'è la prima inchiesta seria, no? Fatta proprio dall'amministrazione comunale, che conta circa 13.000 baracche, 55.000 abitanti in baracca. Negli anni 60 c'è il primo libro che esce, Borgate di Roma, in cui si parla anche delle baracche. Nel 64 c'è il documentario di Liliana Cavani, la casa in Italia, in cui la condizione dei baraccati di Roma, anche se non solo di Roma, viene fatta conoscere, il documentario viene anche trasmesso in televisione. Quindi il problema dei baraccati comincia a essere un problema che viene fuori. E poi c'è da dire anche che un po' si conclude il primo grande ciclo di costruzione di edilizia popolare, perché giunge a termine il secondo settennato dell'Inacasa e alcuni provvedimenti legislativi che erano stati presi negli anni 50, per esempio la legge Romita per l'eliminazione delle case malsane, i suoi finanziamenti finiscono. Quindi il problema della casa all'inizio dei 60 è un problema che diventa esplosivo. E infatti la prima rottura, anche se il CAD nasce, diciamo, ufficialmente in queste occupazioni dell'estate del 1969, però lo ricorda anche Renato Fattorini, la prima rottura è già del 64, quando loro, un gruppo di abitanti di Borgata Gordiani, in disaccordo con le Consulte, vanno a occupare questi appartamenti a Cinecittà, vicino alla Togliatti, poi alla fine. E soprattutto poi, alla fine degli anni 60, ci sono dei grandi cambiamenti anche di carattere politico-culturale. Ci sono due grandi, no, novità: il 68, la contestazione studentesca, e poi la contestazione cattolica. Sono due contestazioni in due mondi, diciamo, no? L'università, l'istruzione e la sinistra, e poi il Concilio Vaticano II, che negli anni 60 è ciò che si muove anche all'interno del mondo cattolico. Esperienze entrambe molto importanti e che certo marcano anche delle grandi differenze al loro interno, ma ci sono dei momenti in cui si muovono all'unisono. Le prime occupazioni di inizio anni 70 vedono addirittura partecipare CAB, i comitati delle consulte e anche pezzi appunto delle comunità di base. Il CAB stesso è formato da militanti del PSIUP, da militanti che poi usciranno dal PC per rifarsi più al manifesto, ma anche da studenti cattolici della FUCI, che è un altro pezzo molto importante. C'hanno tutto un intervento, peraltro anche non proprio dei più facili, a Torre Spaccata, con dei baraccati, insomma, c'è un po' di tutto lì, no? in quel borghetto, e loro sono molto in gamba a riuscire a, in qualche modo, far osservare anche un certo ordine, tra virgolette, in quella situazione. E quindi iniziano queste grandi occupazioni, anche però in polemica col PC, e questo è un altro grande punto, no? Forse da discutere, perché il Partito Comunista, le sue organizzazioni collaterali, le consulte, nel 64 in realtà le consulte diventano Unia, nel 72 diventano Sunia, quindi un vero e proprio sindacato dell'inquilinato pubblico e privato, e questo man mano porta anche a non dare più sostegno a questa forma di lotta concepita attraverso le occupazioni delle case. Non lo è più perché intanto nel 71 si approva la legge sulla casa e il PC demanda ai contenuti della legge sulla casa la risoluzione sul problema delle baracche. In effetti la legge conteneva delle clausole, diciamo, proprio dei commi dedicati specificatamente all'assegnazione di alloggi, un corridoio particolare per i baraccati. E il PC punta molto su quello. Poi c'è anche, inizia il lento avvicinamento del PC comunque al governo, quindi un percorso, come dire, in cui il PC diventa più moderato. In qualche modo una cesura è rappresentata dalla crisi, i primi anni 70, quando il PC cambia un po' l'immaginario, cambiano un po' le percezioni, dai discorsi di riformismo sociale si passa quasi in maniera repentina all'austerità e ai sacrifici, il PC accetta questi discorsi, li fa propri, e invece la sinistra, che nel frattempo si è radicalizzata sull'onda sessantottina dei gruppi extraparlamentari, fa un discorso opposto. Dalla crisi lancia queste parole d'ordine di riappropriazione sociale di quote di salario indiretto e quindi l'autoriduzione di occupazioni delle case, che a quel punto si dotano anche di una strumentazione anche sul piano, diciamo così, dell'offensiva un po' più articolato, no? Per cui le occupazioni diventano anche momenti di scontro campale. E questo momento del 73-74, di cui parla Vincenzo Migliucci, è in effetti un movimento di occupazione di case che si sviluppa completamente al di fuori del controllo delle organizzazioni tradizionali, e poi ha il suo culmine in queste giornate del settembre 74 di San Basilio. Ora, che eredità lasciano questi movimenti di lotta per la casa? Perché negli anni 70 in realtà si fanno tante occupazioni, ma non è che si riesce attraverso le occupazioni a risolvere il problema dell'alloggio. I borghetti, ad esempio, verranno eliminati solo quando si combineranno una serie di fattori. Il PC riesce, no, a arrivare al Campidoglio. Già in realtà l'anno prima erano state messe in cantiere le leggi che prevedevano i piani di emergenza per l'eliminazione dei baraccamenti, ma queste iniziano effettivamente poi a diventare realtà con le giunte rosse. E quindi è più attraverso questo percorso che in realtà viene eliminato il baraccamento, più che con quello delle occupazioni. In realtà le occupazioni venivano quasi sempre sgomberate, le poche che riuscirono a vincere, diciamo così, furono proprio alcune organizzate dal CAB, sulla base del fatto che però vi fu la mediazione dell'UNIA, che acquistava alloggi sul libero mercato. Molti contestavano anche questo tipo di scelte perché ai gruppi extraparlamentari sembrava, la sinistra rivoluzionaria sembravano dei regali ai privati, no? Perché in realtà questo
cedimento.
Esatto, un cedimento di fronte alla speculazione dei privati. E in effetti, ad esempio, molti di questi lotti di case poi non erano, venivano rimessi in circolo attraverso questi accordi, ma tante volte non erano neanche costruiti a norma.
Questo per la Magliana.
Per esempio, un caso della Magliana, l'altro l'Alcuccione, molto, se ne sentiva molto parlare, ci sono diversi articoli di stampa dedicati a questo. Quindi le occupazioni, però, l'eredità della lotta per la casa concepita in quel modo, attraverso quelle forme di lotta, quelle parole d'ordine, la casa, servizio sociale, la parola d'ordine agitata dal CAB, che poi ritorna negli anni successivi, si ha soprattutto, a mio parere, negli anni Ottanta. E questo un po' scalfisce quest'idea che gli anni Ottanta sono anni in cui non c'è praticamente nulla. In realtà negli anni Ottanta ci sono grandissime occupazioni di case, c'è una forte lotta contro gli sfratti e circa 10.000 persone alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90, prendono casa proprio attraverso le occupazioni, che non sono più, non rappresentano più, diciamo, l'oggetto di uno scambio per cui si occupa casa, c'è la mediazione e poi si aspetta in graduatoria di andare in un altro lotto di case o costruito o acquistato sul libero mercato, ma diventano a quel punto le occupazioni le case in cui resteranno gli occupanti. Questo è una cosa che succede molto più negli anni 80 che negli anni 70. Le stesse organizzazioni di lotta per la casa, che sono attive negli anni 90 a Roma, affondano le loro radici totalmente negli anni 70. Quindi il Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa e Lista di Lotta in realtà provengono da percorsi organizzativi del decennio precedente. C'è da dire però che in questi ultimi 10 anni un po' forse questa eredità si è andata perduta, e lo dimostra un po' il fatto che soprattutto da un punto di vista mediatico, ormai la lotta per la casa è presentata come racket, no? Molto spesso si parla del racket della casa e non si distingue quello che fanno alcune organizzazioni criminali, che comunque hanno effettivamente un loro tessuto, insomma, no? Dentro alcuni quartieri popolari, da invece i movimenti per il diritto all'abitare, che si muovono in tutt'altra forma e secondo altre regole interne, altra progettualità. Si fa un discorso unico e molto spesso, insomma, il movimento di lotta per la casa oggi è criminalizzato. Le sue pratiche sono pratiche che mediaticamente sono un po' confuse con appunto il degrado sociale e la criminalità dall'altra parte. E poi L'ultima questione invece attiene al fatto che nelle zone, le zone che sono state, come dire, dove sorgono i palazzi occupati che hanno rappresentato la risposta sociale data alle occupazioni degli anni 70, oggi sembrano aver un po' smarrito quella memoria. Le case di Ostia di cui parlava Don Sardelli sono quelle in cui, di cui si parla tanto oggi, no? Sono quelle che sono un po' nelle orbite dei clan Spada, di Casa Pound, eccetera. Le case di via Morandi a Tor Sapienza, anche quelle assegnate in seguito alle lotte di Borghetto Prenestino e via di seguito, sono quelle da cui sono partiti quei raid nei confronti del centro di accoglienza sistemato da vicino. Quindi è questo un po' il documentario di Massimo, forse può da questo punto di vista aiutarci un po' a riacciuffare quella memoria perduta di cui soprattutto quelle località, la nostra cittadinanza ha bisogno per riconoscere un po', insomma, le sue radici, da dove viene, per cercare un po' di cambiare, no, la direzione degli eventi oggi. Grazie.